8:58 minuti, bentornati a Pensatech. Tecnologia senza timori, ma neanche senza facili esaltazioni sulle frequenze di Radio Città del Capo 94.7 e 96.250 su Bologna e ovviamente però in streaming su rcdc.it. Prima di cominciare facciamoci gli auguri anche noi. Radio Città del Capo oggi compie 25 anni. Quanto tempo è passato? Abbastanza da vedere nascere una piccola trasmissione sulle nuove tecnologie, vero Elisabetta?
Vero Damiana, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori. Questa trasmissione è partita la settimana scorsa, ci hanno già chiesto sul Twitter di Pensatech, lo ricordiamo, chiocciolina Pensatech col CH finale, iscriveteci naturalmente. Anche oggi ci hanno chiesto quando esce il podcast e possiamo dire, Damiana, che al più presto, forse da oggi stesso riusciremo a organizzare un podcast di Pensatech.
Prestissimo.
E comunque tanti auguri a questa radio che naturalmente per molti di noi, direi per tutti noi, è un pezzo di storia, che a volte ha cambiato completamente la nostra vita, perlomeno nel mio caso è stato sicuramente così e mi ha portato a fare il mestiere che faccio, cioè la giornalista.
E allora però se Radio Città del Capo ormai è ampiamente maggiorenne, qualcuno in redazione ieri diceva adesso possiamo persino votare al Senato perché abbiamo 25 anni. Però oggi noi ci vogliamo occupare invece di chi è ancora piccino, di chi ancora non ha neanche 18 anni. E allora bimbi e cellulari, bambine e smartphone, bimbi e tablet, bambini e PC. Cosa fare? La questione è molto, molto variegata. C'è chi dice che dovrebbero essere proibiti fino a una certa età, c'è chi regala ai bambini giochi elettronici pensati e costruiti per loro e c'è chi invece vorrebbe fargli utilizzare quelli che usiamo noi grandi, però con qualche accortezza.
Ecco, qualche accortezza, forse a noi piace un po' questo termine, perché naturalmente non possiamo certo dire che esista una cosa giusta e una cosa sbagliata da fare, sappiamo. Lo sappiamo perché ci confrontiamo un po' tutti i giorni con mamme, papà e amici che appunto discutono se sia giusto o meno dare in mano ai bambini la tecnologia fin da quando stanno in fasce. Di fatto però questi bimbi nativi digitali lo sono. La tecnologia la vedono e così abbiamo scelto di dare questo taglio al Pensatech di oggi, Damiana, e cioè quello di raccontare un po' come ci si può muovere, come cercare di avere alcune precauzioni e al tempo stesso non tarpare le ali a chi già è geek fin da piccolino, da chi potrebbe usare la tecnologia per sviluppare una propria creatività. Posso ricordare un dato?
Assolutamente.
Partiamo con un dato che si trova nel rapporto Istat Infanzia e Vita Quotidiana e ci ricorda che nel 2000, nella fascia tra gli 11 e i 17 anni, il 55% dei minori aveva il cellulare, comunque tantissimi. Nel 2011 sono il 92,7%, soprattutto appunto telefonino nelle vite dei più piccoli, soprattutto tra gli 11 e i 13 anni si passa dal 35% di 10 anni fa all'86%. Dell'anno scorso. Insomma, il cellulare, perlomeno il cellulare come oggetto, poi vedremo e ne parleremo oggi, non è più tanto un oggetto che si usa per telefonare, ma per messaggiare, per navigare. Lo smartphone, sicuramente, negli ultimi tempi è uno degli oggetti che accompagna, che sta nella cartella della maggior parte degli studenti italiani. Quindi è proprio per questo ne vogliamo parlare con un buon grado di laicità, vero?
Eh sì, e infatti lo ricordavi tu, ormai il cellulare non telefona più solo, il computer non fa più solo i conti ovviamente e ormai neanche la televisione fa più solo la televisione. Allora proprio per questo ci si pone il problema di quali sono i contenuti ormai che stanno dentro questi nostri device, questi nostri oggetti elettronici. Ma prima di tornare sui dati e sul rapporto Istat che ci dà appunto qualche informazione per sapere in che ambiente ci stiamo muovendo, andiamo a vedere anche i termini. Pensate che non diamo niente per scontato e allora Glossatech oggi ci spiega che cos'è lo smartphone.
Sì. S come smartphone. Se lo chiamassimo telefono intelligente non avrebbe la stessa attrattiva. E poi smart in inglese significa anche elegante, alla moda. Aggettivi che si adattano alla perfezione a questo oggetto del desiderio. Forse non è così desiderabile per tutti, ma senz'altro per molti, a giudicare dal numero di italiani che ne posseggono uno. Secondo i dati Eurispes di inizio 2012, quasi la metà di coloro che possiedono un cellulare ha uno smartphone. Si tratta di circa 10 milioni di persone. Questo appeal, lo smartphone, se l'è conquistato a colpi di tecnologia e di design. In principio, ormai 20 anni fa, era un oggetto squadrato che pesava oltre mezzo chilo. Si chiamava Simon ed era commercializzato a carissimo prezzo dall'IBM. La rivoluzione arrivò nel 2002 con i BlackBerry, ma è senz'altro con l'iPhone nel 2007 che gli smartphone diventano gli oggetti che oggi conosciamo. Cos'è quindi che rende un cellulare smart? Il fatto di avere, in sostanza, gli stessi componenti di un computer: processore, scheda di memoria, sistema operativo, connettività a internet e anche di più, grazie allo schermo touch, sensibile al tatto, e alla fotocamera integrata. Le funzionalità inoltre sono espandibili, installando applicazioni dette app, cioè programmi fatti ad hoc per gli smartphone.
Ed ecco, programmi appunto fatti ad hoc per gli smartphone, quindi smartphone, Damiana, come primo oggetto che ormai è diventato molto pervasivo nel mercato, ma negli ultimissimi tempi si parla sempre di più invece dell'uso di un altro oggetto che è il tablet. Sta entrando anche nella scuola, proprio in questi giorni abbiamo sentito programmi lanciati anche dal MIUR per portare le scuole all'uso del tablet, quindi per eliminare l'uso dei libri di testo cartaceo, perlomeno per ridurlo, e per far sì che i ragazzi navighino in rete, quindi con una didattica completamente diversa, basata più sull'idea appunto della connessione tra un contenuto e un altro. E quindi anche tablet, che cos'è? Torniamo al Glossatech.
T come tablet. Un'ottima definizione di tablet viene da Wikipedia inglese. Un tablet è un computer portatile, più grande di un cellulare o di un palmare, integrato in uno schermo touch, cioè sensibile al tatto, e gestito principalmente proprio attraverso lo schermo, piuttosto che da una tastiera fisica. La parola tablet, in inglese nordamericano, indica un blocco per gli appunti. È proprio negli Stati Uniti che nascono i primi modelli di questi computer, fatti per essere portati in giro e usati facilmente, come un blocco, appunto. Ci sono tablet per tutti i gusti, accomunati dal fatto di collegarsi a internet attraverso una rete Wi-Fi. Alcuni tablet sono parenti stretti dei tradizionali computer in quanto a componenti e sistema operativo, altri invece sono più simili agli smartphone. Tra questi ultimi vi sono quelli dotati di SIM, la scheda dei cellulari, che però in questo caso trasmette solo dati e permette quindi la connessione a internet tramite la rete di telefonia mobile.
Ed eccoci quindi avere chiarito perlomeno l'uso di questi termini. Quindi smartphone e tablet sono due tra gli oggetti che si trovano ormai abbastanza comunemente nelle cartelle o sulle scrivanie dei bambini, tanto più dei ragazzini naturalmente. C'era un articolo, Damiana, che ci ha dato un po' lo spunto per questa puntata, un articolo apparso sul New York Times, quindi su un giornale americano, e sappiamo che gli americani hanno adottato l'uso di questi strumenti un po' prima di noi, ma la curva è assolutamente la stessa. Stiamo andando in quella direzione, che dava come indicazione, dopo aver sentito una serie di pareri di esperti, l'idea che fosse, diciamo, più o meno un'età corretta quella di dotare di telefonino o smartphone un figlio, gli 11 anni, quindi non necessario durante la scuola primaria, quando il bambino di fatto è completamente ancora gestito, se possiamo dire, dai genitori, ma quando inizia una propria vita autonoma e comincia a muoversi.
Ecco, allora chiediamo anche ai nostri ascoltatori cosa ne pensano, se hanno un piccolo frugoletto digitale, un nativo digitale, come si sono comportati con il computer e anche con il cellulare, qual è l'età giusta per dare in mano questi oggetti elettronici, che abbiamo già ricordato ormai non sono più solo dei telefoni, per anche insegnare come si possono utilizzare. Insomma, cerchiamo di affrontare il problema senza paure preventive, ma anche senza ingenuità, perché forse se l'uomo nero non è nella rete, è anche vero che i bimbi non vengono lasciati soli a camminare in via indipendenza, forse vanno accompagnate anche all'interno della rete. Ecco, proprio a questo proposito, Terre des Hommes ha presentato pochi mesi fa una guida illustrata che è chiamata Alice nel paese di Internet, un progetto realizzato in collaborazione con l'Istituto di Design di Torino, e noi ne abbiamo parlato con Paolo Ferrara, che è il che è responsabile di comunicazione proprio di Terre des Hommes. Io vi faccio sentire Paolo Ferrara, ma vi ricordo anche di mandarci le vostre osservazioni e il vostro rapporto con i bambini e la tecnologia. L'SMS è il 348-7649-289 e la mail è diretta @radiocittadelcapo.it. Vi ricordo però ovviamente che abbiamo anche i contatti sul Facebook della radio, Radio Città del Capo, e anche il nostro Twitter, @PensaTech, con il CH. Questo è Paolo Ferrara, responsabile di comunicazione di Terre des Hommes.
Il fatto che abbiamo evitato toni allarmistici, il fatto che abbiamo lavorato su una cosa che conoscevamo molto bene, perché Alice nel Paese delle Meraviglie è ridiventato famoso nel loro immaginario grazie al film di Tim Burton, e l'Alice che noi abbiamo presentato in realtà è un'Alice molto contemporanea, li ha fatti sentire assolutamente protagonisti in qualche maniera di un linguaggio che è il loro, e questo l'hanno molto apprezzato. Di fatto poi non abbiamo demonizzato la rete, è inutile prenderci in giro, i nostri figli, dico per me che sono anche papà, vanno in rete, ci vanno anche molto precocemente, si tratta semplicemente di dire di attenzione, perché non tutto quello che c'è dall'altra parte è esattamente così come si spaccia. Le identità in rete, online, lo sappiamo anche noi adulti, sono spesso e volentieri identità quantomeno edulcorate, a volte sono invece addirittura fraudolente, per cui bisogna stare attenti. E loro hanno reagito molto molto bene.
Ecco, da questo punto di vista, quanto li avete trovati invece preparati?
Noi avevamo fatto anche una ricerca prima di questa pubblicazione, e quello che abbiamo scoperto è che da un lato ci sono dei ragazzini molto molto consapevoli, consapevoli anche della regole della privacy, e consapevoli anche quindi di come tutelarsi. Abbiamo però scoperto che a fianco a questi bambini consapevoli e ragazzi consapevoli ci sono alcuni così sicuri di sé e delle proprie competenze da non preoccuparsi minimamente della privacy, e su questi bambini soprattutto abbiamo cercato di lavorare. La cosa però più allarmante in qualche maniera non è tanto la mancanza di consapevolezza dei bambini, su cui si riesce a intervenire attraverso questi libri, attraverso questi interventi nelle scuole, la cosa più allarmante in realtà è la mancanza di consapevolezza da parte dei genitori. Perché andando a interrogare i genitori ci siamo resi conto del fatto che da un lato o i genitori danno assolutamente per scontata la grande competenza non soltanto informatica ma anche di autotutela dei ragazzini, ma questa non è sempre vera purtroppo, anzi in molti casi non lo è, e in molti casi non se ne preoccupano minimamente, nel senso che affidano completamente alla autoeducazione in rete nei propri figli ogni tipo di apprendimento. Per contro ci sono dei genitori che invece pensano di risolvere il problema semplicemente evitando l'accesso in rete, ma è una pia illusione, perché i ragazzi in qualche bambini, i ragazzi in qualche modo ci arrivano attraverso gli amichetti, attraverso la capacità di organizzarsi. Ecco, secondo me il vero nodo è come fare a far diventare consapevoli i genitori anche attraverso il ruolo che i figli possono svolgere nell'educarli. Qui è un po' una provocazione, ma in qualche caso sono anche i figli a educare, e dall'altro come fare a far capire anche a quei ragazzini che si sentono molto molto sicuri che dovevano comunque stare attenti per quando per esempio pubblicano le fotografie dei loro amici, quando pubblicano senza chiedere permesso, quando pubblicano proprie fotografie magari provocatorie che però possono segnarne e compromettere anche banalmente per esempio quando saranno più grandi un colloquio di lavoro, o quanto debbano stare attenti a non mettere il proprio indirizzo, il proprio numero di telefono sul loro profilo online, cosa che purtroppo spesso fanno, magari per i ragazzini più evoluti anche va aggiungendoci un foursquare che indica esattamente in ogni momento dove sono loro o dove sono i loro genitori.
Ecco, quindi se è una pia illusione il fatto di lasciare i bambini completamente sconnessi senza fargli toccare un dispositivo elettronico, allora una guida come Alice nel paese di internet può essere utile. Il libro è stato scritto da Pino Pace e illustrato da Irene Frigo e lo trovate liberamente scaricabile sul sito www.ioproteggoibambini.it. Niente di allarmistico però in questo, insomma la chiacchierata è evidente, c'è tutta un'opportunità anche nel mondo delle nuove tecnologie.
Infatti c'è proprio un'opportunità che viene sottolineata da più parti e che però, come diceva appunto il nostro ospite, va gestita perché naturalmente è importante portare i ragazzi e i bambini proprio a utilizzare queste tecnologie nel modo migliore e essere consapevoli soprattutto della loro presenza, di quella che è la loro identità digitale. Ecco, c'è uno studio, Damiana, che mi piace citare. C'è un centro di ricerca per gli appassionati di tecnologie e media che va sicuramente seguito dal Pew Internet Research Center americano. Gli americani sono molto pragmatici, hanno fatto questo studio intervistando più di 1000 esperti, quindi non un esperto o due esperti, come spesso capita. È una cosa che ci ha dato lo spunto per parlare di questa cosa, proprio l'idea che molto spesso quando parliamo di internet sui giornali italiani nasce sempre il singolo caso ed è sempre un allarme lanciato naturalmente da chi evidentemente sente come pericolosa la presenza in rete dei ragazzini. Ecco, questo studio invece in un certo senso dà due punti di riferimento, due estremi tra i quali muoversi, diciamo, due opinioni. Una opinione che è particolarmente favorevole naturalmente all'uso della rete, alla connessione in rete da parte dei ragazzi, che vede i ragazzi come quasi uno stadio successivo dell'evoluzione, iperconnessi e capaci di diventare veramente multitasking e quindi capaci di pensare in modo, diciamo, seguendo proprio la logica dei link.
E lo capiscono,
quasi quasi si dice. Questi esperti dicono sì, lo capiscono, soprattutto è proprio un modo diverso di archiviare i propri ricordi. È come se noi stessi usassimo, quindi i ragazzi imparassero a usare la memoria un po' come si usano i link, quindi si mette un marker, diciamo un URL a un certo ricordo e poi si va a tirarlo fuori quando serve. Questa è naturalmente una visione ottimistica, positiva. C'è anche chi naturalmente la visione opposta, diciamo pure che sono circa 50-50% le opinioni. La visione opposta dice no, sì, è vero che sono connessi in modo diverso, wired differently, no? Quindi connessi in maniera diversa, ma attenzione, questo saltare tra una cosa e l'altra, quindi questa iperconnessione, può portare a una riduzione dell'attenzione e della capacità di concentrazione su un singolo contenuto. Ecco, fra questi due estremi, fra chi vede tutta, diciamo, la positività dello stare iperconnessi e chi vede invece il rischio di un calo di attenzione, ci stanno appunto tutte quelle che sono invece le operazioni di accompagnamento e l'uso di alcune applicazioni, alcune tecnologie piuttosto che altre.
L'utilizzo consapevole di internet, perché ricordiamo i bambini che utilizzano internet, che utilizzano i tablet, poi utilizzano anche i libri cartacei, vanno a giocare al parco, socializzano con gli altri bambini, quindi i livelli di socializzazione situazioni di apprendimento sono diversi. Sicuramente il bambino che rimane da solo sul PC ovviamente è tanto contestabile come il bambino che invece rimane all'interno del digital divide, cioè quindi non impara come utilizzare questi nuovi strumenti.
Forse per tranquillizzare, diciamo, chi è preoccupato dell'isolamento prodotto dalla rete, potremmo dire che vari studi, compresa l'indagine Istat, dimostrano che chi sta in rete in maniera naturalmente consapevole ha anche una vita sociale più attiva e ha anche naturalmente più opportunità perfino di leggere. I bambini che stanno in rete leggono di più.
E allora abbiamo detto il mondo anglosassone come si muove. Elisabetta, tu hai fatto un'intervista a un'esperta in questo campo che si è occupata anche di bambini.
Sì, io ho intervistato una sorta di pirata, Linda Sandqvist, è una norvegese che vive a Londra, il suo Twitter è Hyperlinda o Hyperlinda ed è una designer web, una developer, ha lavorato anche per LabFM, per varie altre sviluppi, diciamo, di rete, ma Linda ha messo in piedi Code Club, che è un progetto assieme ad altri sviluppatori a Londra, un progetto per insegnare i ragazzini a programmare, perché qui l'idea è che addirittura è importante che i ragazzi non rimangano isolati nell'uso della tecnologia, o meglio, non la vivano come una cosa che si dà per scontata. Questo è un po' che si vede, non è un oggetto oscuro, ma devono imparare a metterci le mani dentro, perché solo così potranno veramente sviluppare una creatività anche nell'uso della tecnologia futura.
E allora sentiamo direttamente la sua voce.
Code Club is a nationwide after school coding club for kids. It's in primary schools, and so far we've made project plans, lessons for kids aged 9 to 11. And it's run by volunteers, so we have someone who works as a programmer, and they take 1 hour.
Code Club, ci dice Linda, è un'iniziativa organizzata da un gruppo di volontari che insegnano ai ragazzini delle scuole primarie inglesi tra i 9 e gli 11 anni un'ora di programmazione settimanale. Usano Scratch. Scratch è un programma open source fatto dall'MIT di Boston ed è molto facile da utilizzare. Si basa sulla tecnologia drag and drop, quindi prendi e sposti. È colorato, permette di fare delle animazioni, dei giochi, e quello che insegnano è soprattutto proprio programmare, costruire dei giochi. Scratch permette un ampio margine di personalizzazione. Quindi i bambini possono costruire e personalizzare i propri personaggi, metterci le proprie immagini, il proprio audio, quindi alla fine giocare con un gioco interamente costruito da loro. Poi, una volta che hanno finito di costruire questo gioco, possono pubblicarlo online. Ognuno di loro riceve un indirizzo personale, un indirizzo internet, e quindi può poi condividere questo gioco con la propria famiglia, con i propri amici, far vedere che cosa ha prodotto. I bambini naturalmente ne sono entusiasti. Il punto, ci ricorda Linda, che nei programmi scolastici inglesi le ore dedicate all'information technology sono terribili, sono fatte male, talmente terribili che erano state addirittura cancellate. Quindi molte scuole, molti insegnanti hanno cercato dei progetti alternativi per riuscire a far fare qualcosa ai propri ragazzi, e quindi Linda e gli altri di Code Club sono molto contenti di questo progetto, che funziona molto bene, dice Linda. Certo, a noi interessa prima o poi insegnare anche altri linguaggi, ma il vantaggio di Scratch, di questo prodotto dell'MIT, è che è molto bello, completamente gratuito, lo puoi adattare in molti modi e lo puoi perfino tradurre. Noi possiamo dire per i nostri ascoltatori che Scratch c'è anche in italiano, basta cercarlo online ed è effettivamente un programma open source scaricabile.
E quindi chi si occupa di istruzione, nuove tecnologie, ha uno strumento in più. Io faccio una piccola parentesi, perché la nostra pagina di Twitter è invasa dagli auguri. Ricordiamo che oggi Radio Città del Capo compie 25 anni, e allora diamo conto degli auguri di Mumble 2 punti, i ragazzi che ci hanno aiutato a seguire durante i giorni successivi al terremoto, quello che succedeva in quelle zone. Gli auguri ci arrivano da Polaroid, che potete ascoltare all'interno del Termos la sera su Radio Città del Capo. Gli auguri ancora da Carmela Cellamare, da Riccardo Tagliatti, il nostro redattore, che scrive questo Twitter commovente quando un lavoro è molto più di un posto e di un orario. La Sacchi, nuova voce di Radio Città del Capo con Tandem, che scrive da 25 da 25 anni Idee, Cultura e Musica, a cui Fiocchi tanti auguri, e ancora gli auguri di Giusy Marcante e di Memoria Attiva. Insomma, anche voi potete fare gli auguri alla nostra radiolina con l'hashtag auguri RCDC, ma ci potete anche scrivere sull'argomento di cui stiamo parlando oggi a Pensatec, e quindi bambini e tecnologia. Vi ricordo i contatti: oltre al Twitter @ Pensatec con il CH, l'SMS 348-7649-289 e la mail diretta @ radiocittadelcapo.it. E allora, a questo punto io passerei anche a darvi qualche informazione di servizio per chi vuole utilizzare il tablet, il computer, e vuole darlo in mano ai bambini. Ancora la letteratura è ancora tutta da scrivere, ancora tutta da sperimentare, e una persona che si è trovata in questa situazione è Roberta Franceschetti, che ha fondato un sito che si chiama Mamamo, e lì potete trovare tutte le applicazioni per tablet, sia l'iPad che i tablet di Android, con le applicazioni più giuste per i più piccoli, cioè dal gioco al gioco didattico fino al come imparare la tavola periodica. E allora io sento, vi faccio sentire direttamente l'intervista che abbiamo fatto con lei.
Mi hanno regalato un iPad e io ho iniziato a cercare applicazioni che potesse usare mio figlio, che allora aveva 4 anni. E mi sono resa conto che era difficile trovare app di qualità, ed era soprattutto difficile orientarsi nel caos dell'App Store, ma Google Play più o meno è la stessa cosa. Per cui mi è venuta l'idea di creare un sito che ricercasse e segnalasse le app migliori, cioè quelle più istruttive, più interattive, più divertenti, e che soprattutto parlasse di tecnologia rivolta ai bambini e in generale alla famiglia, che a mio avviso è un tema importante oggi.
Ecco, tu parti dalla tua esperienza personale. Spesso ci si fa problemi a dire do lo stesso device che utilizzo io al bambino. Tu invece hai deciso di utilizzare lo stesso device, ma con delle applicazioni adatte a lui, a lei.
Sì, devo dire che la mia è un'esperienza personale ma anche professionale, perché io comunque mi sono sempre occupata di comunicazione, in particolare di editoria di comunicazione multimediale, quindi queste esperienze professionali mi hanno resa anche magari più attenta a quella che era la percezione poi del bambino, cioè per me era essenziale che un'app funzionasse e che la utilizzasse mio figlio per vedere se era adatta, e non mi sono fatta mai problemi sul fatto di poter dare il tablet a un bambino. Mi sembrava una cosa naturale se erano caricati dei programmi adatti a lui.
Hai avuto qualche riscontro, qualche altra mamma o papà?
Mi ha fatto ridere una mamma, perché ci ha chiesto quale fosse l'applicazione migliore per allattare, per gestire l'allattamento, e mi ha colpito perché io dal punto di vista personale ho avuto un rapporto diverso forse con la gravidanza e con in generale con il rapporto con mio figlio. E poi abbiamo avuto molti utenti che erano alla ricerca di applicazioni editoriali, cioè di book app, e molto spesso erano delusi dal fatto che molti libri su tablet fossero una replica del libro cartaceo, mentre un'applicazione deve avere una dimensione multimediale, un linguaggio diverso. Ecco, noi nel momento in cui segnaliamo le app ricerchiamo questa dimensione multimediale, che è proprio del mezzo, però si tratta di prodotti chiaramente e di un mercato che sta nascendo ora e che stenta a trovare nuovi format, nuovi linguaggi. Mamamo vuole in un certo senso essere un radar in questo contesto.
A proposito di ebook, come lo vedi il tablet in classe per i bambini? Premettendo che ovviamente speriamo tutti che le scuole abbiano i soldi magari per sistemarsi strutturalmente prima
sì,
che comprare i tablet.
però anche la connessione, la banda larga è un altro problema. Noi abbiamo un problema chiaramente di digital divide in Italia molto molto forte. Però io in generale non demonizzo chiaramente la tecnologia, penso che la tecnologia debba entrare anche in classe, perché la scuola deve essere una parte del mondo in cui viviamo che è fortemente che vede una forte presenza della tecnologia, e i nostri figli sono nati in un mondo del genere. A volte i genitori si spaventano perché non lo riconosce, cioè non, è un mondo che non gli appartiene. È un mondo che ci è sconosciuto e che parla un linguaggio diverso, per cui questo genera chiaramente paure, genera demonizzazione degli strumenti tecnologici. Secondo me comunque va sempre, è bene esporre il bambino sempre a esperienze molto diverse. Quindi secondo me deve utilizzare l'iPad, leggere sull'iPad, giocare, e anche apprendere attraverso l'iPad o il tablet in generale, e però deve al tempo stesso conoscere anche il libro cartaceo. Io non credo che il libro tradizionale scomparirà del tutto. Dimmi cosa
fai. E questa era Roberta Franceschetti, la fondatrice di Mamamo, che potete trovare online su www.mamamo.it, dove potete trovare la raccolta delle migliori app per i più piccoli.
Tutte cose che twittiamo e twitteremo anche nelle prossime ore, tutti i riferimenti di Pensatech. Io volevo chiudere, Damiana, lanciando anche un appuntamento. Si è parlato anche di problemi di rapporto, diciamo, tra l'uso di questi strumenti e la salute. Se ne è parlato qua a Bologna nel maggio scorso all'interno di un'iniziativa dell'Istituto di Studi Avanzati dell'Università di Bologna. E lunedì sera, lunedì 15 ottobre, nella Sala Silenzium del quartiere San Vitale in vicolo Bolognetti 2, c'è una tavola rotonda alle 18.30 intitolata Wireless, liberi o prigionieri, una rete senza fili. Si parlerà proprio di come le tecnologie, connessioni e vari tipi di connessione cambiano il nostro modo di comunicare, la nostra vita, ma anche come quasi biologicamente, diciamo, hanno degli effetti su di noi e hanno effetti anche sul nostro modo di ricordare, di memorizzare, quindi anche di connetterci con tutto il nostro passato e la nostra storia.
Ormai sono le 9.30, noi dobbiamo salutarvi, ma vi ricordiamo i nostri contatti. Prestissimo su rcdc.it troverete il podcast della trasmissione con tutte le interviste di oggi. Vi ricordiamo che abbiamo parlato di bimbi e tecnologie, e su Twitter @pensatech con CH. Una buona giornata a tutti quanti.
Ciao!